parlerò dell'identità svizzera su un arco di tempo piuttosto lungo. Ho messo alcune date alla lavagna, così quelli sono i punti di riferimento. Alcune date vi risultano ovvie, perché parleremo della Svizzera, altre magari un po' meno. Comunque vedete che rispetto al vostro programma io sforo verso il Novecento, dove non siete ancora arrivati, però le conoscenze che io presuppongo in voi sono talmente elementari che le avrete, ecco. Quindi che c'è stata una prima guerra mondiale, una seconda guerra mondiale e che in mezzo ci sono stati dei regimi dittatoriali in varie parti d'Europa, però a noi interessano particolarmente due, quello fascista in Italia e quello nazionalsocialista in Germania. Tutto lì, ecco. Quello è il calendario, questo qui dietro, però bisogna mettere a posto un po' anche il vocabolario. Allora, che cos'è l'identità? Comincerei così, col dire che l'identità è fatta a cipolla. Come ci si può vestire a cipolla quando si va a sciare, ciascuno porta su di sé diversi strati di identità. E c'era anzi un gioco, c'è un gioco che certe volte i bambini fanno, e io l'avevo fatto da piccolo, non perché sono un genio, però mi sono accorto che l'ha fatto anche un genio, cioè James Joyce, uno dei più grandi scrittori del Novecento europeo, che ha raccontato in un romanzo autobiografico, Ritratto dell'artista da giovane, una sua esperienza proprio da studente di scuola media, o forse anche meno, da studente di scuola elementare, tra l'elementare e la media. Dice che questo suo eroe, che si chiama Daedalus, aveva scritto all'interno del libro di geografia, Stephen Daedalus, classe elementare, College di Congleves Wood, Sallins, Contea di Kildare, Irlanda, Europa, mondo, universo. Voi capite, no? Che lui si sente tutti questi abiti addosso. In fondo ciascuno di noi sente tutti questi abiti addosso. Quindi l'identità è stratificata. Io non parlerò dell'identità ticinese, però è lo strato che c'è sotto a quella svizzera. E la vostra identità individuale sta ancora sotto. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che l'identità, quindi essendo multipla e stratificata, si costruisce poi per confronto. Cioè uno si accorge di essere quello che è confrontandosi con gli altri. Sia per differenziarsi, sia per accorgersi di essere uguale agli altri. E qui cito un altro autore europeo dell'Ottocento, poco noto, germanico, che ha scritto un racconto abbastanza strano, l'uomo Peter Schlemihl, l'uomo che ha venduto la sua ombra. È un uomo che ha venduto la sua propria ombra. E da questa esperienza esce disperato. Esce disperato perché? Perché è diverso. Non è uguale a tutti gli altri. Tutti gli altri hanno l'ombra, lui non ce l'ha. Quindi l'identità presuppone essere come gli altri all'interno di un gruppo, però presuppone anche essere diverso dagli altri. Per l'essere diverso dagli altri vi ricordo quel grande geografo dell'antichità, Erodoto, V secolo avanti Cristo, che descrive i popoli che lui viene a conoscere attraverso la tecnica del confronto, cioè li confronta con noi, con loro, i greci. E qui vi do alcune frasi sugli egiziani. Ecco che cosa dice. Presso di loro sono le donne ad andare al mercato e a fare il piccolo commercio, mentre gli uomini rimangono a casa, a tessere. Gli uomini portano i fardelli sulla testa e le donne sulle spalle. Gli altri, cioè noi greci, si nutrono di grano ed orzo, in Egitto chi si sostenta con questo cibo è spregiatissimo. I sacerdoti altrove hanno i capelli lunghi, in Egitto si radono. Le lettere, cioè scrittura, vengono scritte dai greci da sinistra a destra dagli egiziani da destra a sinistra, e ciò facendo asseriscono essere loro i destri e i greci invece i maldestri. Capite che il confronto ha poi una specie di secondo passo che è la valutazione, cioè si dà un valore o un disvalore. Scrivere da sinistra a destra o da destra a sinistra può essere da una parte un valore e dall'altra un disvalore. Certe volte, parlando di identità, si sente di parlare di radici, le nostre radici, eccetera, eccetera. Quante volte lo si legge, lo si dice, lo si scrive, specialmente in trasmissioni televisive o radiofoniche, dove c'è di mezzo il Ticino, la gente, tutte queste cose qui. Chi parla di radici, però, lascia intendere sotto sotto che l'identità è come un albero, quindi che cresce su delle radici. E quindi l'identità è un fatto biologico. Fa parte della biosfera, se voi volete. Appartiene alla natura. Io credo invece, e penso che lo credano tutti in fondo, pensandoci un momentino, che l'identità non è l'albero con le radici, ma è una specie di casa dove si abita. E la casa si costruisce, cioè l'identità è un costrutto, è qualcosa di costruito, di artificiale, non di naturale. La stessa tradizione, infatti, le stesse nostre tradizioni, quello che ci fa sentire appartenenti a un gruppo, a un popolo e così via, sono state costruite. E le tradizioni continuano ad essere costruite. Se uno sta un po' attento, vede che a un certo momento nasce un'abitudine che diventa una tradizione e poi si dice abbiamo sempre fatto così. Quindi se l'identità è una casa, se la casa è costruita, l'identità include qualcuno ed esclude degli altri. Per il calendario, ho già detto qualche cosa, ci devo ritornare rapidamente. I problemi di identità, le crisi di identità, emergono nei momenti di grandi cambiamenti. Infatti qui ho indicato quel primo nucleo di date, 1789, 1798, 1803, rivoluzione francese, rivoluzione in Svizzera, fine dell'avventura rivoluzionaria, però nascita dello Stato, della nuova confederazione napoleonica, insomma, no? Nel 1803, e nascita del Cantone Ticino, 1803. Quindi momenti di crisi, di rivoluzioni, di guerre, di grandi migrazioni, migrazioni di massa, di rimescolamenti di popolazioni, basti pensare alle invasioni barbariche o alle grandi migrazioni dal sud del mondo. In queste circostanze l'identità si manifesta perché entra come in crisi, cioè ha delle sfide, subisce delle provocazioni. Possono essere di natura religiosa, linguistica, etnica, politica o per il loro insieme. La rivoluzione ha seminato in Europa una parola. È la parola autodeterminazione. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cioè il diritto dei popoli a disporre di se stessi. Se si fosse andato a dire questo principio un secolo addietro, probabilmente avrebbero considerato questa frase eretica o da pazzi e così via, perché i popoli non avevano il diritto di disporre essi stessi del proprio destino, ma qualcun altro. La rivoluzione e i primi decenni dell'Ottocento portano alla ribalta due altri termini molto importanti, quello di nazione e quello di patria. Mai come nell'Ottocento si parla di patria, patriottismo, patriottico, e mai come nell'Ottocento si parla di nazione. Prima dell'Ottocento, nel Medioevo, dire nazione voleva dire praticamente un gruppo linguistico. All'Università di Bologna, quindi siamo verso il 1200-1300, c'erano le nazioni, come l'Università di Parigi, ma le nazioni erano i gruppi di studenti di stessa lingua. Quindi potevano essere tedeschi e svizzeri, potevano essere, insomma, non aveva nessuna importanza. Nazione non significava quella cosa che l'Ottocento attribuisce a questo termine. Un altro termine che entra con forza nell'Ottocento e poi continua ad essere presente con forza nel Novecento è il termine di razza. Quindi patria, nazione, razza. Questi sono i termini su cui si costruisce l'identità politica, in fin dei conti, non l'identità personale di una persona, quello che fa ciascuno un individuo diverso dagli altri, ma l'identità di un gruppo, cioè l'identità politica. La Svizzera, in questo contesto, cosa capita alla Svizzera? La Svizzera partecipa al flusso generale degli eventi, quindi partecipa al nascere di questi termini, al caricarsi di significato, di valore di questi termini, ma partecipa a modo suo, evidentemente. La Svizzera ha fatto nel 1848 la propria rivoluzione nazionale, possiamo chiamarla così. Ha costituito lo Stato federale e costituendo lo Stato federale ha creato lo Stato nazionale. Fino al 1848 la Svizzera non è uno Stato e tantomeno uno Stato nazionale. Adesso nel 1948 ha una capitale. Di solito il modo più spiccio di riconoscere uno Stato è vedere se c'è una capitale. Se ce ne sono due o tre, non so, qualcosa non funziona. Ha una capitale. Ha un suo governo la Svizzera, ha un suo parlamento la Svizzera, ha le proprie finanze, ha un suo esercito, avrà un suo tribunale dopo un po' di tempo, quindi ha tutto ciò che fa di un'organizzazione politica uno Stato nazionale. La Svizzera è diventata uno Stato nazionale, ma adesso, proprio nel 48, forse già anche prima, ha cominciato il processo. Deve costruire la propria identità. Chi osservava dall'esterno la Svizzera prima del 1848 diceva: beh, ci sono dei cantoni, non c'è la Svizzera. E ho citato alla lettera un grande osservatore politico e un grande scrittore di politica dell'Ottocento, Alexis de Tocqueville, francese. Che ha descritto per primo il sistema politico e sociale ed economico degli Stati Uniti. E Tocqueville è un personaggio molto grosso, molto importante, penso che l'avrete incontrato, oppure se non l'avete incontrato, c'è sempre tempo perché siete giovani di incontrarlo. Comunque è un incontro forse che vale la pena fare o presto o tardi nella propria vita perché è uno degli scrittori grossi che contano nella riflessione politica. Ecco, ci sono i cantoni, non c'è la Svizzera. Uno svizzero, contemporaneo di Tocqueville, era un ginevrino per la verità, non vi dico nemmeno il nome perché poi lo dimenticherete, quindi questo può essere anche dimenticato anche per altre ragioni. Comunque, allora importante, allora professore di scienze politiche all'Università di Ginevra, aveva detto una cosa analoga a questa qua di Tocqueville. Aveva detto che tiene assieme i cantoni e la paura dell'estero. I cantoni sono tenuti assieme da una forza esterna che li spinge assieme, altrimenti la loro tendenza sarebbe centrifuga, sarebbe quella di esplodere in qualche modo. Quindi sono tenuti assieme dalla Krampf, dalla paura. La paura. La paura non li lasciava uscire dalle mura. C'è una poesia su San Francesco, il lupo di Gubbio, che dice proprio così. Quindi è il lupo che gira in giro alla Svizzera, cioè la Francia, gli stati tedeschi e così via, l'Austria, i vicini, insomma, che fanno paura agli svizzeri con i loro appetiti di togliere, di prendersi, di voler fare della Svizzera qualcosa di diverso, di smembrarla, li tiene assieme. Quelli che stanno pensando questa elite politica è un'elite liberale come nelle altre parti dell'Europa, nei primi decenni dell'Ottocento, quindi dal 1815 in su, sto parlando tra il 15 e il 48, intanto che si costruisce l'idea che convenga fare lo Stato federale, cioè che convenga istituire la nazione svizzera. Ecco. Quell'elite colta della borghesia liberale, deve smentire queste affermazioni. Ma queste affermazioni non sono campate in aria, perché è proprio un po' così. I veri stati sono i cantoni, anche il Ticino è uno stato e cantone, sono legati da un legame molto debole, dal 1815 al 48, non hanno una capitale, non hanno un esercito comune, ma la somma di singoli eserciti cantonali, certi buoni, certi grami, e via dicendo. Insomma, è vero che le cose stanno così, quindi devono smentire in qualche modo la realtà e devono creare una realtà alternativa, inventata. E allora dicono, sarà vero che ci sono queste cose, però gli svizzeri sono legati da un cemento morale. Usano proprio questo termine, è un termine che è circolato allora, un cemento morale. Quindi qualche cosa li cementa insieme loro, non è la pressione esterna che li tiene assieme, ma è un legame, una colla interna. E questo cemento morale è la condivisione di valori. Quando si parla di identità, si parla sempre di valori, su cose dunque che sono nella sfera dell'etica, della moralità, dell'etica politica, insomma delle scelte di vita. Questi valori sono la libertà, la democrazia, però la democrazia piccola nelle micro entità politiche, cioè la democrazia comunale, e il legame federale. Ecco, è questo il cemento che tiene assieme gli svizzeri. E poi però questo cemento in realtà bisogna farlo lì per lì. Ed ecco allora che se voi guardate un po' le pubblicazioni svizzere tra il 1815 e il 1848, vedete che ci sono tante descrizioni dei cantoni, in francese, in tedesco, pochissime in italiano, per non dire una sola. Cioè i cantoni si fanno conoscere gli uni gli altri, perché per un ginevrino conoscere il Canton Argovia è una novità. E quindi ci sono delle collane, una collana è proprio intitolata Ritratti della Svizzera, ed è una serie di descrizioni cantonali. Oppure si creano associazioni di carattere scientifico, di carattere storico, di ogni genere di attività, anche di tiro, certe volte patriottiche, il cui scopo è proprio quello di permettere alle élite colte di conoscersi. Ogni anno si fa l'Assemblea Generale della Società di Scienze Naturali, una volta sarà nel Cantone Ticino, l'altra volta nel Canton Ginevra, e così via. Ci si conosce, si visita la città. È il modo di scoprire, gli svizzeri devono scoprirsi vicendevolmente. Questa è tutta l'azione pedagogica, vedete, l'azione quindi di costruzione dell'identità svizzera. Gli almanacchi è un altro strumento che viene usato. Qui vi cito al volo, traducendo anche al volo dal francese, da un almanacco dell'epoca. L'almanacco è una lettura che costa poco, i libri costano cari, gli almanacchi costano pochi centesimi, quindi può raggiungere un pubblico alfabetizzato, ma meno, ecco, meno elevato come classe sociale. L'autore di questo testo dice: quando io viaggio nella nostra patria, quindi non dice quando viaggio in Svizzera, nella nostra patria, non sono né argoviese, né zurighese, né solettese, né friburghese, né vallesano, sono svizzero. E quando viaggio nella nostra patria non sono né cattolico né protestante, ma sono cristiano. E ciò lì toccava un tema, la lotta confessionale tra cattolici e riformati in Svizzera, aveva procurato una serie di guerre dal 500 in su. E avanti, lasciamo perdere. Avete capito insomma come deve essere costruita, con questi strumenti, insomma con la carta stampata, questa idea della nazionalità svizzera, della patria svizzera. Lo strumento più grosso, più forte, posto che ci siano persone che vadano a scuola, è quello di insegnare la storia svizzera a scuola. Quello è un legante, chiaramente. E infatti, se c'è un'opera, una delle poche opere nell'Ottocento tradotta in tutte le tre lingue nazionali principali, È una storia della Svizzera per i giovani e per il popolo, scritta da uno svizzero tedesco di origine prussiana, tra l'altro. C'è in francese, c'è in italiano, tradotto da Stefano Francini, e c'è in tedesco, ovviamente. Questo è il lavoro che si fa all'interno, però si deve fare un lavoro anche verso l'esterno. Esiste questa Svizzera nel 1848, voi sapete che il 48 europeo fallisce, che tutto attorno alla Svizzera tornano ad esserci delle monarchie di prima, insomma, o poco è cambiato, la Francia è un pochino cambiata, ecco, ma altrimenti c'è l'Austria in Italia, ci sono gli stati tedeschi e via dicendo. Quindi il 48 rivoluzionario è stato un fallimento per l'Europa, salvo che per la Svizzera. Ecco, quindi la Svizzera è in una situazione un po' speciale, è l'unica che è riuscita in quel momento, in una sua rivoluzione nazionale, che ha portato a una repubblica in mezzo a monarchie, e a una repubblica liberale e democratica in mezzo a monarchie che non sono per niente né liberali né democratiche. Allora, il discorso che viene fatto all'estero per l'identità della Svizzera dal 48 in su, quindi andando verso la fine del secolo, è persa poco questo. Taluni dicono la Svizzera è un relitto, è una specie di relitto medievale che ha continuato a sopravvivere in Europa, stranamente, forse perché era piccolo, perché era lì in mezzo alle Alpi, perché è una cosa molto strana, no? È un relitto, però, perché la loro libertà è la libertà della Landsgemeinde, cioè di queste assemblee popolari dove si va con la spada, si alza la spada, eccetera, e si vota, e si elegge, e si decide tutti insieme sulla piazza in una certa domenica di primavera. Quel tipo di libertà lì viene considerato la libertà medievale, però è la libertà anarchica, caotica, dei comuni medievali. Voi ricorderete che l'Europa medievale è passata attraverso una fase che si dice comunale, dove si vedeva sorgere queste città che si autogovernavano, che poi magari governavano anche le campagne circostanti, fino a quando questo fenomeno sparisce. Nascono le signorie, nascono gli stati dinastici e si ingrandiscono e diventano sempre più potenti. L'unica regione d'Europa dove questo non è capitato è la Svizzera. Sono rimaste quelle piccole repubblichette di 3.000 abitanti, 6.000 abitanti, 8.000 abitanti, 25.000 abitanti, 70.000 abitanti, cose di questo genere, insomma. Ecco, quindi è un relitto del Medioevo, un vecchiume. E allora si potrebbe anche spazzarlo via. Questa è una delle conclusioni che si potrebbe trarre. Quella è un'interpretazione. Un'altra interpretazione che viene un pochino dopo, quando pressappoco all'epoca in cui 1861-71 si fanno le due grandi unioni nazionali. 61, Unità d'Italia, che verrà in qualche modo celebrata tra non molti giorni, sotto la monarchia dei Savoia, quindi Torino capitale, però l'Italia diventa un regno, vedete appunto, non Stato repubblicano democratico, e l'altra nel 71, dopo la guerra franco-prussiana, gli stati tedeschi diventano l'impero germanico poi, ecco, quindi l'unificazione tedesca. Ecco. Andando tra il 48 e il 71, quindi dentro questo giro di anni, la seconda interpretazione che si dà dello Stato svizzero, della nazione svizzera e così via, è questa. La Svizzera è una specie di mostro politico, quindi è una mostruosità politica. Il monstrum è, dal Medioevo in su, qualcosa che ha delle eccezionalità che non si capiscono, no? C'è uno scrittore italiano che ha passato una parte grande, abbastanza grande, insomma, della sua giovinezza in un carcere austriaco perché era stato un cospiratore carbonaro, Silvio Pellico. Poi ha scritto un libro intitolato Le mie prigioni, dove parla della propria esperienza di prigione, però lui in prigione è diventato molto religioso, molto perdonatore e così via. Cioè ha fatto un cambiamento, insomma, nel suo atteggiamento morale. Beh, questo scrittore ha detto una cosa molto interessante. La Svizzera è una patria senza nazione. E l'Italia, cosa è? L'ha detto prima del 48, eh? E l'Italia è una nazione senza patria. Quindi, se dice la Svizzera è una patria senza nazione, vuol dire che riconosce il cemento morale di cui parlavano quelli là, riconosce che c'è qualche cosa che unisce gli svizzeri, che li tiene assieme. Però qualche anno dopo un altro personaggio, amico di Tocqueville, che è rimasto, che ha lasciato il suo nome nella storia perché è stato uno dei primi teorici del razzismo francese, Arthur de Gobineau. Ecco, Arthur de Gobineau, forse i nomi entrano di qui e escono di là, se poi dovrete riparlarne con i vostri professori, loro sapranno anche dirvi come si scrive e così via. Insomma, qui io li cito, non sto lì a scriverli alla lavagna. Comunque, Gobineau, teorico precoce del razzismo, che ha vissuto in Svizzera perché era segretario di legazione, quindi era all'ambasciata francese in Svizzera, non è che scrive dalla Svizzera stando chissà dove, conosce la Svizzera, anzi ci aveva passato una precedente parte della sua vita. Dice, bah, la Svizzera è una specie di stato cuscinetto creato dal congresso di Vienna nel 1815, quindi è un prodotto artificiale, è un po' posticcio. E lo cito, un paese estremamente spezzettato, senza vero patriottismo unitario, senza nazionalità originaria, senza alcuna forza e senza prudenza nelle relazioni con i vicini. Non è un giudizio propriamente molto lusinghiero per gli svizzeri. Quindi, senza patria, senza nazione, senza forza, senza originalità e artificioso, creato a Vienna per tenere separata l'Austria dalla Francia, in fondo. Ci voleva la Svizzera. E allora hanno lasciato dietro questo relitto, come si diceva prima. E di fronte a queste situazioni, cosa rispondono gli svizzeri? Resta sempre sullo sfondo una conseguenza di queste affermazioni, che se non è una nazione, se non è una patria, se è uno stato artificiale, se è un relitto, la Svizzera può essere smembrata, va bene? Quindi dietro sta una specie di minaccia. Le potenze straniere, per una ragione o per l'altra, possono farla a pezzi. Tanto più che non ha legittimazione, non è legittimata a esistere. Quindi voi vedete che la Svizzera ha nell'Ottocento un problema di legittimità. Cioè, è legittimo che la Svizzera esista? Questa è la domanda nell'Ottocento. Vi ricordo che questa stessa domanda viene posta nel Novecento, è stata posta recentissimamente. Forse voi eravate ancora alla scuola media, prima media, o anche magari alla scuola elementare, quindi quel problema non vi ha toccato. Ma nelle orecchie vi è ronzato. Quando si è parlato della Svizzera e la Seconda Guerra Mondiale, del comportamento della Svizzera durante l'epoca nazista, dell'oro degli ebrei, eccetera, eccetera, che tipo di discorso si faceva? Si faceva un tipo di discorso delegittimante. In fondo non legittimava la Svizzera a esistere nel modo in cui era vissuta ed esistita fino a quel momento. Ecco, chiuso la parentesi. Allora la Svizzera deve legittimare il diritto suo proprio all'esistenza nell'Ottocento e lo dovrà fare anche nel Novecento. C'è qualcuno che dice che la Svizzera è una accozzaglia casuale di territori messi assieme artificialmente, questo Arthur de Gobineau. Gli svizzeri rispondono, non sto qui a dirvi chi e quando e come, ma rispondono, insomma, il discorso svizzero di risposta per parare a queste critiche è questo. E come? cosa artificiosa, accozzaglia artificiosa dei territori. La Svizzera è, non è stato detto proprio così, lo dico io, un dono delle Alpi. La Svizzera esiste perché esistono le Alpi. Erodoto aveva detto dell'Egitto, non che era un dono delle Alpi, ma che era un dono del Nilo, eh. Allora, diciamo così, noi possiamo dire che gli svizzeri vogliono dimostrare all'estero che la Svizzera è un dono delle Alpi, cioè le Alpi hanno disegnato un territorio che ha una sua coesione, che ha una sua fisionomia, che ha una sua identità ed è il territorio chiuso dalle Alpi, dal Giura e dai grandi fiumi, dal Reno che gira attorno. Quindi il territorio c'è ed è definito dalle Alpi. Frase che vi cito al volo da quello scrittore della storia svizzera tradotta in tre lingue nazionali. Così il buon Dio, toh, il buon Dio, se è il buon Dio che ha provveduto, insomma, ecco, voi sapete che legittimare la propria esistenza molto per uno Stato molto spesso voleva dire indicare che è stato Dio a volere l'esistenza di questo Stato. Allora, così il buon Dio cinse la nostra patria di alti monti e di profonde acque come una grande fortezza. Ma la fortezza è forte solo quando si serba forte chi vi sta dentro. Tenete presente questa immagine della fortezza e della fortificazione della città cinta da mura, perché è una frase che con altre immagini, o è un concetto che con altre immagini tornerà. Seconda risposta. Voi dite che non esiste una razza svizzera come c'è la razza tedesca, la razza italiana e così via. Noi svizzeri dimostriamo che esiste una razza svizzera. Discorso già più difficile. Esiste una razza svizzera? Boh. Nemmeno nel bestiame bovino esiste un'unica razza svizzera, quindi nel genere umano un po' difficile. Però il discorso che viene fatto è questo: esiste una razza svizzera perché le Alpi hanno formato questa razza svizzera. Le Alpi che impongono condizioni di vita rudi, dure, difficili, hanno creato delle popolazioni particolarmente forti, particolarmente vigorose, particolarmente coraggiose, particolarmente leali, come sarebbero o dovrebbero essere leali i montanari, e così via. Quindi con queste virtù morali del montanaro. Quindi la razza svizzera è la razza alpina. Ci sono degli scrittori che dicono che l'esempio più bello, il prototipo della razza svizzera lo si trova non nel Canton Ticino, mi spiace, spiace per noi che siamo qui, ma noi eravamo pure una parte della razza alpina, ma si diceva, beh, i ticinesi e gli urani sono un po' meno belli. Ecco, il prototipo è nell'Oberland bernese, Wengen, Mürren e così via. Dunque, il contadino delle alte montagne, delle Alpi bernesi, lui è il prototipo dello svizzero bello, vigoroso, con forte carattere, forte moralità. Quindi la razza svizzera c'è ed è la razza alpina. Però è un discorso, vedete, che sta sì e no. È un discorso molto discutibile, come tutti questi discorsi che sono discorsi ideologici. E allora viene in mente che già nel 500 qualcuno aveva scritto che la popolazione originaria della Svizzera erano gli Elvezi. Infatti la Svizzera viene chiamata Elvezia, il popolo elvetico, eccetera, eccetera. Allora, gli Elvezi erano una popolazione celtica che effettivamente occupava una parte del territorio che oggi si chiama Svizzera e che a un certo momento aveva voluto migrare verso sud, quindi seguendo il Rodano, quindi uscendo, diciamo, da Ginevra e seguendo il Rodano, scendere nella Francia meridionale. Giulio Cesare aveva impedito questa migrazione e aveva detto agli Elvezi: tornate a casa vostra e state lì. Ecco, allora la razza svizzera sono gli Elvezi. Gli svizzeri sono discendenti di questo popolo celtico. Ma non andiamo tanto lontano, ma che cosa dice Bossi? Il senatore, che cosa dice Bossi dei Lombardi? Dice, noi siamo una razza celtica, siamo ben diversi dai romani e da quelli giù dell'Italia bassa. Quindi questa idea del celtismo, no, che è il carattere originario di un popolo, non l'hanno mica inventato solo gli svizzeri e non l'hanno mica usato solo gli svizzeri. Gli svizzeri lo usano in fondo nell'Ottocento e poi lasciano un po' perdere questo discorso. Magari qualcuno nel terzo millennio lo ritrova e lo reinventa. Ecco perché dicevo all'inizio che l'identità è una invenzione. È qualcosa che si va a pescare, che si va a ritrovare. Ma prima ancora degli Elvezi, e qui si viene al lavoro fatto dagli archeologi nei laghi svizzeri verso gli anni 70 dell'Ottocento. C'erano stati anni di grande siccità, il lago di Bienne e gli altri laghi dell'altipiano si erano abbassati ed erano emerse le palafitte, delle paline conficcate nel fondo del lago, e si erano trovati resti di una civiltà. Una civiltà che viveva in villaggi, su queste palafitte e così via. Si erano trovati crani, si erano trovati oggetti, si erano trovati manufatti, si erano trovati fibbie, si erano trovate molte cose, epoca del bronzo. Allora, altro che Celti, si può andare indietro ancora un bel po', si può risalire all'epoca del bronzo e il proto-svizzero è questo abitante delle palafitte. A fine Ottocento il Consiglio federale ha stanziato un grosso credito, quindi il governo svizzero ha stanziato un grosso credito, per comprare che cosa? Per comprare un cranio, più altri reperti archeologici, ma con questo argomento. Questo cranio è la dimostrazione che anche il proto-svizzero non aveva nulla quanto a bellezza e forma del cranio e così via, non aveva nulla da invidiare ai più bei crani ariani, quindi dei popoli di origine germanica. Quando si parla di ariano, viene in mente Hitler, la Germania nazista, il razzismo, popoli superiori, popoli inferiori e così via. Allora, questi reperti poi sono finiti, guarda un po', in un museo svizzero creato a Zurigo nel 1891, che esiste tuttora vicinissimo alla stazione di Zurigo, che magari avete visitato o che visiterete, ed è il Museo Nazionale Svizzero. Lì dentro ci sono queste cose che il Consiglio federale aveva comprato come reliquie da un raccoglitore privato, insomma da un collezionista privato. Prima che andassero disperse, aveva detto, guai se vanno disperse. Sono la dimostrazione che gli svizzeri già allora erano, qui devo usare il termine tedesco, un Kulturvolk e non un Naturvolk. Kulturvolk possiamo tradurlo presso poco con l'espressione popolo civilizzato, mentre Naturvolk vuol dire popolo allo stato naturale, cioè popolo primitivo. La paura che l'Europa dicesse, gli svizzeri sì, ma sono dei primitivi che stanno su per le montagne, rozzi, e che conversano con le loro vacche piuttosto che con gli esseri civilizzati. Ho detto una frase che girava in Europa e non l'ho inventata io adesso. Ecco, non è vero. Erano un Kulturvolk. E già che si parla di Kulturvölker e così via, ci viene in mente che gli anni dopo il 48, verso il 70 e oltre, sono gli anni dell'imperialismo coloniale europeo su altre parti del mondo e del contatto diretto e assiduo con popolazioni considerate primitive. Questo discorso l'avete già trovato tante volte nella storia moderna, sicuramente, ma vi ricordo che a inizio Ottocento si pensava che esistessero due popolazioni particolarmente primitive ed erano gli Ottentotti nell'estremo sud dell'Africa e i Lapponi, gli abitanti della Lapponia, nell'estremo nord. Quindi agli estremi stanno i popoli più rozzi, più naturali, più primitivi, meno civilizzati. Andando verso il centro, verso le zone temperate, stanno i popoli civili. Questa era l'immagine che si aveva del mondo. A fine Ottocento questa immagine cambia un pochino. Terza risposta. Le prime due che le sono state date, sì, le Alpi hanno fatto la Svizzera, sì, esiste una razza svizzera, sono opinabili, discutibili, possono essere considerate fragili. La terza aggira il problema. La terza risposta dice pressappoco questo. Ci sono dei problemi da risolvere, però la Svizzera è una nazione fondata sulla volontà di stare insieme. E la cosa importante è questa. Quindi una nazione fondata sulla volontà di stare insieme. E questa soluzione agli svizzeri l'ha suggerita un filosofo francese, filosofo e scrittore, Ernest Renan. Ernest Renan ha fatto nel 1882 una conferenza che poi è stata pubblicata e cui poneva questo problema e dà il titolo alla conferenza. Cosa è una nazione? Ne abbiamo parlato finora, ma non siamo mai riusciti bene a trovare la risposta. Ernest Renan rispondeva: ma cos'è dunque una nazione? Lo cito, eh. Come mai la Svizzera, guarda un po', parla della Svizzera, meno male, gli svizzeri trovano un amico fuori dai loro confini. Come mai la Svizzera, che ha tre lingue, due religioni, tre o quattro razze, è una nazione, mentre la Toscana, per esempio, che è omogenea, parlano quel bel italiano, non lo è? Perché l'Austria è uno Stato e non una nazione? E lui continuava così: la nazione è il risultato storico di fatti convergenti. Fatti convergenti vuol dire la volontà di stare assieme. Ed è sua quella frase, che forse una volta o l'altra sentirete o troverete, la nazione è un plebiscito di tutti i giorni, cioè una votazione che si fa ogni giorno, cioè un atto di volontà. Bello, eh? Plebiscito di tutti i giorni. La Svizzera è proprio questa nazione fondata sulla volontà di stare insieme, malgrado, nonostante la diversità delle lingue, delle religioni, di tutto quanto. Magari questa soluzione non basta ancora e gli svizzeri ne inventano un'altra per legittimarsi, e questa è ancora più astuta. Questa che gli ha suggerito Renan, la volontà di stare assieme è quello che fa una nazione, era un po' la ripresa di quell'idea che vi avevo presentato mezz'oretta fa. È il cemento morale, in fondo cemento morale, volontà di stare insieme è la stessa cosa. Però gli svizzeri dicono: noi ci legittimiamo nel mondo, abbiamo diritto di esistere, della nostra caratteristica speciale che abbiamo solo noi, cioè quello che fa la nostra identità, e questo è il fatto che la Svizzera ha una missione nell'Europa. Può magari essere che gli svizzeri non abbiano una storia comune, infatti la storia del Ticino nei secoli precedenti l'Ottocento è totalmente diversa, separata dalla storia di Appenzello o di Basilea, che so io, o di Ginevra. Quindi non abbiamo un passato, però ci fondiamo sul futuro. La missione è qualcosa che bisogna fare da adesso in avanti. La Svizzera ha una missione nell'Europa. Beh, se la Svizzera ha una missione, si può anche dire che la Svizzera è veramente un caso particolare nell'Europa. Però che questo caso particolare è giustificato. La missione l'avrebbe addirittura data Dio, oppure l'ha data la storia, oppure non si sa bene chi l'ha data, ma comunque è una missione che c'è, ed è quella di testimoniare all'Europa che si può vivere insieme, andare d'accordo, avere amore per la patria, sentirsi una nazione, proprio perché si può dimostrare agli altri che questo è possibile. Dimostrando questo, noi legittimiamo la nostra esistenza. Noi dimostriamo che religioni diverse, lingue diverse, culture diverse, etnie diverse, non si scappa, possono stare assieme e lo testimoniamo all'Europa. Quindi una specie di compito di testimonianza. Questa idea della missione della Svizzera attraversa tutto il secondo Ottocento e tutto il Novecento praticamente, fin quasi ai giorni nostri. Ai giorni nostri, non lo so, però è un discorso che si fa ancora, missione della Svizzera. Infatti ci sono diversi libri che portano proprio questo titolo, Mission de la Suisse e così via, Mission ou démission, missione o dimissione della Svizzera. La Svizzera deve dimettersi, andare in pensione, chi lo sa. Se ha una missione, se ha un caso particolare, la Svizzera è veramente quello che in tedesco si chiama un Sonderfall, qualche cosa di speciale. E gli svizzeri sono diversi da tutti gli altri europei. Se voi seguite, ascoltate i discorsi che vengono fatti in Svizzera oggi nei confronti dell'Europa, probabilmente sentite dentro queste cose. La Svizzera è troppo diversa dall'Europa e quindi fa bene a starsene fuori. Poi dopo deve fare quei negoziati interminabili, trattati bilaterali, eccetera, eccetera. Quando ha bisogno di aiuto tirano i pesci in faccia, vedi il caso Gheddafi di qualche tempo fa e così via. Ecco qua. Arriviamo verso la Prima Guerra Mondiale, fine secolo XIX, inizio secolo XX. Fine secolo XIX, inizio secolo XX, c'è una montata fortissima dei nazionalismi. Si diffonde in Europa il pangermanesimo, cioè tutte quelle regioni in cui si parla tedesco ma che non appartengono all'impero tedesco dovrebbero essere unite all'impero tedesco. La cultura tedesca è superiore e così via. L'Italia non è da meno. Anche l'Italia aveva già proclamato, magari un po' goffamente, addirittura nel 1861, che c'è una regione d'Italia fuori d'Italia e che dovrebbe essere recuperata, ed è il Canton Ticino. Quindi voi vedete che vengono avanti queste aspirazioni a ricondurre i popoli svizzeri alle madri patrie rispettive. Quindi la parte francese con i francesi, la parte tedesca con la Germania e la parte italiana con l'Italia. Alle soglie della Prima Guerra Mondiale e all'inizio della Prima Guerra Mondiale, la situazione in Svizzera è questa, che altro che cemento morale, altro che questo e che quello, la Svizzera tedesca parteggia fortemente per la Germania che ha scatenato la Prima Guerra Mondiale, che ha invaso il Belgio neutrale tanto quanto la Svizzera, e così via. La Svizzera francese parteggia per la Francia, nemica della Germania, e la Svizzera italiana si sente molto vicina all'Italia. E poi, quando l'Italia entrerà in guerra nel 15, non con la Germania e l'Austria, ma con la Francia e l'Inghilterra, ecco che la parte ticinese, almeno certi intellettuali, diciamo così, della parte ticinese, parteggiano per l'Italia. Quindi questa volta il male sembra essere entrato all'interno della Svizzera. E sembra che ci siano queste forze centrifughe che tendono a sparcarla. E qui allora si leva inascoltata la voce di uno scrittore svizzero che è stato anche premio Nobel. Karl Spitteler è uno scrittore svizzero tedesco e ha detto ai suoi svizzeri tedeschi, ha fatto una conferenza diventata famosa come quella di Renan, cos'è una nazione. Lui la sua conferenza l'aveva intitolata Il nostro punto di vista svizzero. Quindi che punto di vista dobbiamo avere noi svizzeri neutrali di fronte alla Prima Guerra Mondiale? Dobbiamo sperare che noi svizzeri tedeschi dobbiamo sperare che vinca la Germania? gli svizzeri francesi devono sperare che perda la Germania? Ecco, lui ha detto, la Svizzera ha dei vicini, con i vicini si può andare molto d'accordo, possono essere vicini simpatici che ogni tanto ti invitano all'aperitivo e così via, quindi si va molto d'accordo. Però la Svizzera, gli svizzeri hanno dei fratelli, e i fratelli sono quelli del sud, delle Alpi, che parlano italiano, quelli dell'ovest, che parlano francese, e naturalmente quelli dell'est, che parlano tedesco. Ed è meglio, nei momenti di catastrofe e di guerra e di pericolo e di minaccia, aiutarsi tra fratelli, piuttosto che sperare nella simpatia dei vicini. Perché i vicini oggi magari ti invitano a bere l'aperitivo, domani ti sbattono la porta in faccia. Inascoltato, perché durante gran parte, anzi tutta la prima guerra mondiale, le tendenze centrifughe in Svizzera sono molto forti veramente. E il ripiegamento verso altre posizioni avviene solo dopo, all'epoca del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco. Allora, accanto al discorso del fossato, ne era già emerso un altro però. Il fossato è quello che separa, adesso si parla di Röstigraben, non so se avete già sentito questa espressione, quello che separerebbe la Svizzera francese dalla Svizzera tedesca, cioè due civiltà culinarie. Vedete che l'identità si costruisce anche sul cibo, sulle abitudini culinarie. È proprio così. Va bene. Allora, il fossato ne abbiamo parlato. C'era un secondo problema all'inizio del Novecento ed era una prima grande ondata di immigrazione in Svizzera, di operai italiani a costruire ferrovie, a costruire quartieri nuovi. Insomma, c'era uno sviluppo economico prepotente e allora si parla di questione degli stranieri. Toh, non è solo la Svizzera del terzo millennio che scopre la questione degli stranieri, ci sono troppi stranieri, ci sono troppi africani, che so io, slavi, indiani, ciascuno può aggiungere qualche altro popolo, eh. Ma all'inizio del Novecento si parla di inforestierimento, überfremdung, cioè ci sono troppi stranieri. C'è chi scrive, si deve parlare di una vera e propria invasione di lavoratori stranieri perché sono il 15% della popolazione totale Svizzera. Si dice, e poi però si fa. Operai italiani sono stati aggrediti, si è data la caccia a operai italiani, ma in grande stile, per esempio a Zurigo, per esempio in altre località svizzere, a fine 800, inizio 900. Voi capite che la persecuzione contro chi veniva a lavorare, chiamato dagli imprenditori svizzeri che costruivano, poteva arrivare a questo punto, di vere e proprie guerre di strada contro gli italiani. Allora cosa facevano gli italiani? Ci portano via le donne, sono tutti cattolici in paese protestante. C'era chi diceva nel 1910, il direttore dell'Ufficio Federale di Statistica, poi dopo finisco, lascio perdere perché vedo che cominciate a averne abbastanza e di Svizzera e di me. Ma insomma, c'era uno scrittore. Il direttore dell'Ufficio Federale di Statistica 1910 scrive: al ritmo attuale di crescita degli stranieri, 1910, nel 1963, aveva proprio calcolato l'anno giusto anche, la popolazione straniera sarà pari a quella svizzera, cioè la Svizzera 4 milioni di abitanti, 2 stranieri e 2 svizzeri. Nel 63 non era vero, la percentuale era pressappoco quella di inizio secolo. Un medico aveva parlato, questo è un discorso anche interessante, peccato che non abbiamo tempo e peccato che adesso non avete più voglia anche di sentire, ma un medico all'inizio del Novecento, un famoso medico svizzero, dottor Bleuler, Eugen Bleuler, quindi uno delle eminenze della psichiatria svizzera e non solo, aveva scritto: ci si mischia senza esitazione, cioè matrimoni misti. Questo è un modo lento di suicidarsi. Dovremmo al più presto tornare a far valere la legge fondamentale secondo cui mescolare il sangue è peccato. Voi capite, allora gli stranieri inquinano il sangue, inquinano la razza. E c'era un altro, un pubblicista, un giornalista, sempre del 10, l'anno è tipico, eh? La Svizzera si disgregherà per effetto delle colonie straniere e le sue regioni linguistiche saranno annesse alle grandi nazioni. Ciò accadrà al più tardi, entro 50 anni, e non si può più fare nulla. 1950-1960 la Svizzera non si è disgregata, la mescolanza non ha inquinato la razza a un punto tale da non più riconoscersi come svizzeri civilizzati e così via. Vedete che questi discorsi sono interessanti da una parte, inquietanti dall'altra, inquietanti nella misura in cui sono discorsi che possono riemergere tuttora, riemergono oggi. Il problema dell'identità è una specie di discorso che gira a spirale. Quindi passano gli anni, passano i tempi, la spirale sale e dà le sue risposte secondo l'epoca in cui ci si trova. Direi che a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale, poi veramente chiudo, sono qui per rispondere a vostre domande se ne avete da porre. Ecco, dicevo allora che dalla fine della Prima Guerra Mondiale poi la Svizzera, per quanto riguarda la sua identità, assume alcuni atteggiamenti. Uno è questo qui che ho già detto, del sangue che viene inquinato, quindi la paura dello straniero. Quando si ripresentano delle occasioni, anni 60, con gli italiani di nuovo, fine secolo, inizio di questo nuovo nostro secolo, con l'immigrazione dal sud o dall'est e così via, il discorso si riapre. Quindi c'è questo discorso degli stranieri. C'è una tendenza a richiudersi. Vi ricordate che si era sentito dire la Svizzera è come una fortezza? Ecco, la fortezza si chiude. Si può parlare addirittura di insularità della Svizzera. La Svizzera si considera un'isola. E che proprio sia così ve lo posso dimostrare in 448. Negli anni della Prima Guerra Mondiale vengono pubblicate delle cartoline illustrate, no? Saluti dal servizio militare e così via. Insomma, saluti dalla Svizzera, saluti da Lugano. Una cartolina presenta la Svizzera come un'isola con un grande faro in un mare in tempesta. Questa è l'immagine che viene prevalendo della Svizzera. La Svizzera isola in un mare in tempesta. Faro, però. Il faro ci fa venire in mente la missione, illuminare, essere positivi. Infatti dal faro vengono fuori dei raggi e nei raggi è scritto dentro aiuto ai feriti di guerra degli altri paesi, aiuto all'infanzia bisognosa dei paesi che sono stati vittime della guerra, aiuto di qua, aiuto di là. Ecco, la Svizzera, faro benefico, è la Svizzera che ha questa missione benefica, che è neutrale. Se è cittadella chiusa, se è isola, neutrale, isolata, no? Sta fuori, però solidale. C'è un'altra cartolina che fa vedere la Svizzera ancora in questo stesso modo, come un'isola nel mare in tempesta, questa volta senza faro, ma insomma siamo lì. Voi vedete questa insularità della Svizzera? A me sembra, lascio però giudicare a voi, che l'atteggiamento duri tuttora, assieme a due altri atteggiamenti che lo accompagnano. Uno, l'ho già detto, lo ripeto, è quello della paura dello straniero e l'altro è quello del ripiegamento sulle tradizioni, cioè guardare indietro piuttosto che guardare avanti. E così ho finito. Grazie. Sì, il futuro come lo vedo io. Gli storici non sono mai profeti, fanno finta di esserlo, certe volte non lo sono affatto. Per esempio, nessuno storico aveva previsto quello che capita nel Maghreb adesso e in tutta la fascia africana, araba, per dire, neppure lontanamente. Adesso che la cosa capita, dicono, ah beh, forse sì, eccetera. Vabbè, adesso però, quello che io penso, come cittadino, un pochino anche come storico, è che la Svizzera gioca male le sue carte se continua nell'atteggiamento di paura, di isolamento e di pedagogia, cioè di caso speciale, voler insegnare agli altri. Non so, no, non lo ricordate, ma quando è caduto il muro di Berlino, in Svizzera sono circolati dei discorsi di questo tipo. Ecco, adesso una delle missioni, uno dei compiti della Svizzera sarà quello il compito di andare a insegnare ai paesi dell'est la democrazia. Magari la imparavano da soli, però è tipico, no, che emerga questa idea pedagogica. Gli svizzeri hanno sempre qualcosa da insegnare agli altri. Quindi questo atteggiamento decade e non è accettato nel mondo, nell'Europa, insomma. Secondo atteggiamento che non è più accettato è naturalmente quella cosa che era uno dei pilastri dell'identità svizzera, la neutralità. La neutralità svizzera hanno stentato a riconoscerla nell'Ottocento, dicevano che era un segno di pavidità. Uno storico tedesco della seconda metà dell'Ottocento ha detto: la Svizzera è come il sorcio nel formaggio dell'Europa, quindi approfitta delle guerre altrui e mangia. Un altro scrittore francese grande aveva scritto nella prima metà dell'Ottocento: gli svizzeri sono stati a guardare le guerre altrui, sono diventati ricchi e hanno fondato una banca. Dicevano queste cose dell'Ottocento, ci pare sentire cose dei giorni nostri. Quindi la neutralità non è più accettata perché viene coniugata insieme alla nozione di opportunismo, di starsene fuori dalla storia, di non volere giocare il gioco degli altri, di pensare di essere più belli e più bravi. Ricorderete gli averi ebraici, gli Stati Uniti, tutte queste cose, la commissione Bergier, la Svizzera che deve fare il compito di dimostrare, di fare una specie di confessione o di atto di contrizione. Sì, forse durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo favorito la Germania, ci siamo arricchiti con questo e con quello. Quindi la Svizzera non ha molte chance nel ripiegamento, nella chiusura. Certo che verrà scossa fortemente. Che cosa viene fuori da questa scossa non lo so dire. Vedo solo però che, diciamo così, il mondo non accetta che la Svizzera continui a essere così come lei vorrebbe essere. E se le cose stanno così, non si mette troppo bene. Non abbiate paura, non è dopodomani che non sapete più che passaporto. Il passaporto non vale più. Grazie. Allora
possiamo chiudere qui ringraziando il professor Ceschi per questo dialogo, questa relazione, soprattutto per i numerosi agganci chiaramente con l'attualità e quanto viviamo ai giorni nostri.
Grazie a voi.